Allora, leggo. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo digiuno. Vennero da lui e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo cambia qualcosa dalla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore, e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Avvenne che di sabato Gesù passava tra i campi di grano. I suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? Ed egli rispose loro: non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno, lui e i suoi compagni? Ebbero fame. Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni, e diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato.
Chi è che scusa, Chicco, scusa un attimo, è meglio che silenzi tutti quanti perché ci sono un sacco di interferenze.
Aspetta un attimo, adesso però per far questo devo togliere interrompere la condivisione. Allora, silenzia tutti.
Scusa, eh.
Quando volete potete riattivarlo da soli, eh? Allora, ricondividiamo e andiamo avanti a leggere. Entrò di nuovo nella sinagoga. V'era lì un uomo, avevo finito di leggere, diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Entrò di nuovo nella sinagoga, vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno, tese la sua mano e la sua mano fu guarita. I farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Intanto Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare, lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme e dall'Idumea, da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: tu sei il figlio di Dio. Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Salì poi sul monte e chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali dei il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano, costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parole diceva loro, come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi mai finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega, soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Allora, attorno a lui era seduta una folla e gli dissero, ecco, tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse, ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Ecco, lasciamo per un po' il testo sullo schermo, poi lo togliamo, perché volevo farvi adesso notare una cosa importante. La prima parte che abbiamo letto, la fine del secondo capitolo e l'inizio del terzo, è, secondo Marco, il cuore del suo Vangelo, qualche cosa di fondamentale. Perché dico questo? Perché vedete, vi faccio notare due frasi. A metà del discorso, tra il digiuno e il sabato, c'è nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa dalla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi. E poi alla fine, alla frase 6 del terzo capitolo, e i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Ecco, possiamo pure interrompere adesso la condivisione, se volete poi rimettiamo. Avrete notato che in mezzo a questo a questi due temi, il tema del digiuno e il tema del sabato, Marco dice che qui si tratta di qualche cosa di nuovo. Non si può mettere il vino nuovo in otri vecchi, vino nuovo in otri nuovi, cioè qualche cosa di totalmente nuovo, bisogna cambiare. E poi in fondo al discorso del sabato, e i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Quindi, secondo Marco, la causa della morte di Gesù è stato il discorso del sabato. Adesso vediamo se mi riesce di dirvi perché. Cominciamo dal discorso del digiuno. Il digiuno è una pratica diffusa in molte religioni, con significati diversi. Digiuno, adesso a parte le religioni, adesso ce lo fanno fare i medici, perché se siamo sovrappeso bisogna digiunare. Il digiuno in molte religioni serve a trovare la forza della meditazione, a rientrare in se stessi, liberandosi un po' dal peso del corpo. In tempi più moderni il digiuno ha senso perché può, facendo digiuno, lo abbiamo fatto qualche volta anche quando eravamo in parrocchia, sperimentare che cos'è la fame e quindi sentire che cosa significa avere fame, e c'è tanta gente nel mondo che ha fame. Quindi ecco, altri significati può avere il digiuno. Ma allora perché Gesù non fa digiuno? Perché questo è un dato di fatto che i discepoli, come avete visto, non riescono ad accettare. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo digiuno. Vennero da lui e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli di farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Uno, almeno a me sembra, che uno dei dati che abbiamo della vita di Gesù che lui non faceva digiuno. Difatti il Vangelo, lo abbiamo già visto e lo vedremo ancora, è pieno di pranzi, è pieno di festa, non si fa digiuno. Perché secondo Gesù non si fa digiuno? Perché il digiuno era visto nella tradizione ebraica e poi è rimasto nella tradizione fino ai giorni nostri, ma qui comincia da subito, come un modo per essere graditi a Dio, qualche cosa di offrire a Dio. Dio ama la sofferenza dell'uomo. Se tu ti sacrifichi, se tu ti flagelli, se tu cammini, fai la processione in ginocchio, sbucciandoti le ginocchia, se tu fai fioretti, se tu rinunci, tu acquisti meriti davanti a Dio. Questo senso di ingraziarsi Dio, di fare quasi un rapporto commerciale con Dio, è qualche cosa che secondo lui va radicalmente superato. Voi sapete quanto questo rinunciare, offrire, ha impregnato le religioni in ogni angolo della terra, fino al sacrificio umano, fino ad offrire i primogeniti. Cioè, a Dio è gradito che gli si offra quanto abbiamo di più prezioso. Dio gode del nostro rinunciare, del nostro rinunciare, badate bene, non rinunciare per donare a un altro, ma rinunciare per offrire a lui, per acquisire meriti, quasi una specie di contratto. Io sacrifico 10 giovani donne e vinciamo la guerra. Ecco, è questa mentalità che c'era in molte religioni, che Gesù ha provato, rinunciando al digiuno, a scardinare, non c'è riuscito. Difatti avete letto che cosa dicono qui, che cosa dice qui il Vangelo di Marco. Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Cioè i discepoli, dopo la morte di Gesù, hanno ricominciato a digiunare. Non ne possono fare a meno. L'uomo non può fare a meno di fare qualche cosa per ingraziarsi Dio, e pensano che per ingraziarsi Dio bisogna rinunciare, bisogna soffrire. Ecco, allora, questo digiuno che ha attraversato la storia della Chiesa fin quasi ai nostri giorni. quando eravamo ragazzi, sapevate, il venerdì non si poteva mangiare carne, la quaresima bisognava fare digiuno, eccetera, eccetera, fino agli estremi delle sante anoressiche di cui avrete sentito parlare, Santa Caterina da Siena, cioè la gente che si lascia morire per digiunare, per liberarsi dalla carne, per fare cosa gradita a Dio. Questo, secondo Gesù, andrebbe superato, ma non c'è riuscito. Uno dei tanti fallimenti di Gesù di Nazaret. Passiamo adesso al secondo tema, tema fondamentale per quello che ho capito io. Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. E qui vedete che ci sono ben due episodi. Uno, più banale, i discepoli che raccolgono un po' di grano e lo mangiano perché hanno fame passando per i campi, non rubano, si poteva fare le spighe che crescevano lungo la strada. E poi soprattutto il malato. È lecito un giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ecco, secondo Gesù, tutto quello che va contro l'uomo è un sabato e va rifiutato. Perché il sabato? E allora che cosa può essere sabato? Tutto. La religione, il parlare di Dio, la legge, lo Stato, l'ideologia, la presunta verità, tutto questo quando è contro l'uomo, per Gesù va rifiutato. È il cuore, secondo me, uno dei cuori più importanti del suo Vangelo. In nome della verità, Roberto Bellarmino non può bruciare sul rogo Giordano Bruno. Non si può, in nome di una presunta verità, uccidere un uomo, bruciare un uomo. Non si può, in nome della religione, bruciare un uomo. Non si può, in nome della legge, fare i campi di sterminio. Voi sapete che nel processo di Norimberga i capi si difendevano tutti dicendo: noi abbiamo osservato la legge. La legge, quando è contro l'uomo, non si può, non si deve osservare. È la sacralità dell'uomo. L'unica cosa sacra, per quello che ho capito io del Vangelo, l'unica cosa sacra che ho capito io per il Vangelo è l'uomo. Di fronte all'uomo tutto si ferma. La religione, lo Stato, la politica, tutto deve essere a servizio dell'uomo, soprattutto a servizio dell'uomo debole, dell'uomo... scusate un attimo se
qualcuno... Anche con Zaccari?
Sì, sto... Ah, ecco. Mi sono accorto adesso che stavo aspettando. Adesso,
mi scusi.
Ecco, adesso c'è. Allora, non so se sono stato chiaro. Ripeto rapidamente. Al centro del Vangelo c'è l'uomo. Ogni uomo, soprattutto l'uomo sofferente, che non può essere sacrificato a nulla. Alla legge, allo Stato, al potere, alla verità, alla religione, a Dio. Quello che conta è l'uomo. L'unica cosa sacra è l'uomo. Sono stato chiaro? Chi vuole può riaprire il microfono e basta che clicchiate in fondo sul microfonino, potete farlo da voi. Non avete bisogno di me. Vado avanti? Sì.
Sì, sei stato chiaro.
Sono stato chiaro, grazie signora Presidente.
Una domanda io, Don Checco.
Prego.
Allora, quello che ha detto lei è sacrosanto.
Sì.
Lo dice la scrittura, insomma, no, lo dice il Vangelo. Di fronte all'uomo che compie il male, nella storia abbiamo visto tanti uomini politici, per rimanere nell'epoca mi viene da, nominare Mussolini, che è stato ammazzato su una pubblica piazza insieme alla sua compagna. Ecco, in quel caso è giusto eliminare un uomo che ha fatto tanto del male e che aveva una mentalità diabolica?
Se io ho capito qualche cosa, secondo il Vangelo, ma secondo la nostra Costituzione non è lecito, perché l'uomo non si può perdere mai la fiducia di rieducarlo, di farne un uomo nuovo. Anche Hitler, anche Mussolini hanno diritto a che si possa, con la forza di tutti, tentare di farne degli uomini liberi dal male, dalla violenza, dalla negatività che hanno dentro di sé. E questo, secondo me, c'è qui in questa frase del Vangelo, ma oggi noi possiamo dire questo è nella nostra... Non può uccidere un uomo, deve sempre dare all'uomo la possibilità, quindi la legge è fatta per l'uomo. Il carcere, dice espressamente, se ricordo bene, il capitolo 27 della Costituzione, la carcerazione, il carcere non è afflittivo ma rieducativo. Non so se
sì,
è chiaro. Nessuno uccida Caino.
Come?
Nessuno uccida Caino.
Non ho capito.
Nessuno uccida Caino, è un movimento.
Nessuno uccida Caino. Questo è stato il, come si può dire, lo slogan di chi era, combatteva contro la pena di morte. Giustamente. Quel testo dell'Antico Testamento di Caino è un testo molto, molto forte, molto bello, ma purtroppo anche quello. Non è stato preso sul serio nel corso della storia sia del popolo ebraico sia del tutta la tradizione ebraico, cristiana, musulmana, ma non solo da noi, anche in altre parti del mondo. Io adesso vorrei dire un'altra cosa importante, sperando di non fare troppo tardi, sul sabato. Voi avete notato qui come nel Vangelo il sabato è qualche cosa di assolutamente negativo, qualche cosa che va combattuto con tutte le forze. Bene, questa è la cosa che io pensavo quando ero giovane, quando ero ragazzo, perché leggendo il Vangelo dicevano il sabato è brutto e cattivo, anche se non me lo sapevano spiegare che cosa c'è dietro il discorso del sabato. Ho avuto la fortuna di incontrare qualche ebreo, ho avuto la fortuna di leggere qualche libro, soprattutto il libro di Abraham Yoshua Eskel intitolato Il Sabato, e ho scoperto che secondo me il sabato è uno dei doni più grandi che il popolo di Israele ha fatto all'umanità. Perché il sabato dice, si lavora, si corre, si fatica, ma guardate, le cose importanti sono altre. Occorre qualche volta fermarsi, guardare il mondo dall'alto, rientrare in se stessi, contemplare la natura, vivere la bellezza delle relazioni interpersonali. Mi colpiva una volta, posso raccontare così, è più semplice, il discorso di un rabbino, un giovanissimo rabbino che ascoltammo una volta a Monteverde. Lui ci diceva, vedete, io sono un medico, lavoro tutta la settimana in mezzo a strumenti moderni, corro da tutti i giorni, devo correre in macchina di qua e di là, e il sabato, il venerdì sera, mia moglie prepara qualche cosa da mangiare, sapete che il sabato non si può accendere il fuoco, andiamo a Villa Panfili, eravamo a Monteverde lì vicino, ce ne stiamo nella natura, ce ne stiamo tra di noi, ci guardiamo negli occhi, abbiamo modo di parlarci, io ho modo di rientrare un po' in me stesso, di fermarmi, ho modo di pensare, abbiamo modo di pregare, abbiamo modo di ascoltare la parola, abbiamo modo soprattutto di ascoltarci tra noi. Ecco, il sabato è qualche cosa di importante, è proprio quel tempo in cui si cerca l'essenziale della vita, che non è la corsa, il denaro, i soldi, la carriera, ma è il rapporto umano, il rapporto con la natura, il rapporto con l'oltre, il rapporto per chi è credente come il rabbino con Dio e quindi l'ascolto della sua parola. Il sabato è anche per l'antico ebreo il tempo dello studio. Si andava in sinagoga per studiare. Ogni ebreo adulto doveva saper leggere. Questo secondo me spiega in parte almeno perché questo popolo straordinario ha dato all'umanità tante persone acculturate, tanti geni. Dire che il sabato è il giorno in cui si va in sinagoga e si studia. Quindi si cercano delle cose che sono fondamentali. Un altro concetto che il sabato ha tentato di comunicare agli uomini è altrettanto importante. Shabbat, sabato, per tutti, dice la scrittura, non lavorerai né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il forestiero che abita presso di te, né il tuo bue, né il tuo asino. Shabbat per tutti, non solo per gli uomini, in cui non c'è più schiavo e libero. Tutti siamo uguali davanti al sabato. Tutti abbiamo diritto davanti al sabato. Non solo gli uomini, ma anche gli animali. La natura, quindi, fa parte tutto di un unicum che bisogna mettere nel cuore e rispettare profondamente. Che cosa succede in molte religioni? Che una cosa importante e preziosa si pensa di salvarla attraverso le regolette e si perde il cuore del messaggio. Qui abbiamo incontrato le regolette, a volte terribili, perché impedivano di guarire in giorno di sabato, perché impedivano di lavorare in giorno di sabato, anche quando era necessario, perché impedivano a un uomo anche di fare, qui dice, di cogliere un po' di spighe e mangiarle. Era addirittura numerato il numero dei passi che si potevano fare in giorno di sabato. Quindi tutta una serie di regole che vanno contro l'uomo, che fanno del sabato un sabato nel senso che dicevo prima. Un qualche cosa che invece di essere a favore dell'uomo, di dargli il senso profondo della vita, gli mettono scrupoli, sensi di colpa, difficoltà ad osservarli. Se volete comprendere meglio questo discorso, pensate a quello che è stata per noi l'Eucarestia. L'Eucarestia è il cuore stesso, ci arriveremo fra due o tre capitoli, della vita cristiana, eppure la maggior parte di noi, non so se voi siete stati più fortunati di me, è stato educato all'Eucarestia con le regolette. Non bisogna mangiare, non bisogna bere, bisogna stare attenti a lavarsi i denti, bisogna non masticare l'ostia, bisogna confessarsi, bisogna stare attenti a non fare sacrileggi, non solo. Ma l'Eucarestia è stata usata anche contro un'arma. Tu sei divorziato, risposato, quindi non puoi fare la comunione. Quindi la cosa importante diventa una cosa rivestita di regole che ne fa perdere il senso profondo. Questo è successo per il sabato, questo è successo per l'Eucarestia. Questa è la grande tentazione dell'uomo, per quello che ho capito io. Vado avanti?
Ok.
Vado avanti. E allora cambiamo discorso, cerchiamo adesso di andare veloci, così ci spicciamo. Perché mi hanno detto che non devo finire troppo presto, l'altra volta ho finito troppo presto. Quindi abbiamo un pochino di tempo. Vi rimetto il testo così possiamo rileggerlo. Dove si condivide? Qua, ecco qua. Intanto Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, eccetera. Sentendo quanto faceva andò da lui. Allora gli dissero, egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Qui vedete un altro dei pallini di Marco, ne abbiamo già parlato, la folla che rischia di schiacciare, la folla che vede quanto Gesù ha fatto, quindi le guarigioni, il miracolismo, e poi subito dopo gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: tu sei il figlio di Dio, ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Un altro dei pallini di Marco, chi sa, o meglio chi pensa di sapere, è il diavolo. Pensare di sapere è diabolico. L'avessero ascoltato tanti papi, preti nel corso cristiani, nel corso della storia, avremmo tribolato di meno. Anch'io avrei tribolato di meno quando ero un giovane prete, perché quel figlio di buona donna di Paolo VI pensava di sapere che cosa volesse Dio nella camera da letto. Sapere, pensare di sapere che cosa Dio vuole, che cosa Dio non vuole, secondo Gesù, è diabolico. Chi crede di sapere, stia zitto. Egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Poi si va avanti e c'è la chiamata dei discepoli. Poi salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che chiamò apostoli. 12, se voi mettete in confronto i vari Vangeli, trovate che i nomi sono 13-14. Qualcuno, siccome erano troppi, lo hanno accucchiato insieme. Infatti, in qualche chiesa, come la prima parrocchia in cui io sono stato, trovate un quadro di San Giuda Taddeo. L'hanno messo insieme. Siccome in un elenco c'è Giuda, in un altro c'è Taddeo, Giuda non quello che ha tradito Gesù, è un altro Giuda. Giuda era un nome comune. Allora, voi potete trovare se andate a San Giovanni in Laterano, ci sono tutte le statue, vedete che uno degli ultimi è proprio San Giuda Taddeo, che sarebbero 2, ma siccome devono essere 12, perché devono essere 12? Perché la prima comunità cristiana si interpreta come il nuovo Israele. L'antico Israele è finito, comincia il nuovo Israele. E come l'antico Israele aveva 12 mitici patriarchi, così il nuovo Israele deve avere 12 iniziatori, 12 nuovi patriarchi. Se volete sorridere, posso dire una battuta. Io non capivo, domandavo, ma perché qualcuno mette in chiesa il quadro di San Giuda Taddeo? Chi può rivolgersi a San Giuda Taddeo? Mi ha spiegato una volta Ciccio De Felice che San Giuda Taddeo, dove ci sono le statue degli apostoli, i quadri degli apostoli, è l'ultimo. E allora il popolo cristiano pensa che senza l'ultimo può essere disoccupato. E quindi ci si può rivolgere a lui sperando che sia più disponibile degli altri, che non ci abbia nessuno che gli rompe le scatole. Poi mi ha detto Ciccio che a lui avevano detto che era il protettore delle versioni dal greco. Me l'avessero detto quando studiavi, avrei avuto un santo protettore. Vabbè. Facciamo le persone serie. Sono 12. Vedete che ci sono alcuni che hanno lo stesso nome e che quindi vengono connotati in genere con il nome del padre, Giacomo figlio di Zebedeo, e poi abbiamo Giacomo figlio di Alfeo, oppure con l'origine, Simone il Cananeo. Abbiamo due Simoni, Simone che poi quello che noi normalmente chiamiamo Pietro, Simone al quale impose il nome di Pietro, e poi Simone il Cananeo, e poi Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Qualcuno potrebbe dire, giustamente, salì sul monte e chiamò a sé quelli che voleva, ma tra quelli che voleva si è scelto pure il traditore. Forse poteva avere l'occhio un po' più lungo. Ecco, vedete, chiamò a sé quelli che voleva, qui c'è qualche cosa per noi ormai insopportabile, cioè il senso del, dico in greco, dei, deve essere. Cioè il senso che Giuda ha un compito, deve essere il traditore, ci vuole qualcuno che tradisca, quindi tra i 12 deve essere scelto anche lui. È tutto parte di un piano, di un progetto. Quindi Giuda non è più colui che per un qualche motivo, come succede tante volte nella storia, tradisce una causa, ma Giuda è colui che deve compiere la sua missione. Ci sono dei Vangeli, il Vangelo di Giuda, in cui Giuda è, come dicevo, il discepolo prediletto. I Vangeli invece, siccome a questa idea del destino, della predestinazione, non credono totalmente, lo fanno impiccare, lo mandano all'inferno. Ma allora perché mandare all'inferno uno che ha fatto nient'altro che il suo dovere? Ecco, per noi moderni questo è insopportabile. Voi avrete visto, penso, in gioventù, Jesus Christ Superstar, e sapete che la figura più forte è quella di Giuda, il quale dice: a me nella commedia della vita, nella commedia di Gesù, hanno affidato una parte, io l'ho fatta bene, perché me la pigliate con me. Ecco, se tutto fosse una commedia, se tutto fosse, gli antichi tenevano insieme le due cose. Tutto è stabilito, tutto si deve e l'uomo è libero. Per noi queste non sono più, per me, non voglio allargare a noi, non sono cose incontestabili, non sono cose conciliabili. Va bene?
No, una domanda che forse è banale, ma perché ogni volta, e non è la prima volta oggi, ma egli gli impose loro severamente di non svelare quello che il miracolo, cioè, ma com'è? Cioè la promozione, cioè nel senso che Gesù ci dice andate e moltiplicate, andate e diffondete, e poi lui diceva sta zitto, cioè, non ho mai capito questa cosa da un punto di vista di contenuto. Ecco,
non so se riesco a spiegarmi, ma vedete, il Vangelo, ma non solo il Vangelo di Marco, un po' in tutto il Vangelo, ci sono persone che presumono di sapere.
Ah, ho capito.
E quando presumono di sapere, non incontrano più la luce, la verità, Gesù. Faccio l'esempio più semplice, quello che purtroppo non viene spiegato come il Signore comanda. I magi non è un fattarello, sono simboli evidentemente, I magi sono degli inseguitori della luce. Cercano, camminano, fanno un cammino lungo. Quando arrivano in città trovano la folla e la luce scompare, la stella scompare, ma loro continuano a cercare. In città chi trovano? Trovano quelli che sanno, domandano dove deve nascere, tutti dicono a Betlemme, ma nessuno di loro si muove. Loro che pensano di sapere, la luce non la trovano. Gli altri che cercano trovano la luce. Quindi l'uomo che tenta di credere deve non pretendere di sapere. Non deve pretendere di sapere che cosa Dio vuole, che cosa secondo Dio è giusto. Allora dice non posso sapere niente. No, devi cercare. E cercare come? Nel dialogo, nell'ascolto della parola, nel confronto con gli altri, in una ricerca che non finisce mai, sempre pronto a tornare indietro quando ti accorgi di aver sbagliato. Ci vuole un cuore fragile. Noi dobbiamo muoverci e muoverci sulle strade che ci sembrano giuste. Ed è giusto, perché se stessimo fermi sarebbe peggio. Quindi bisogna muoversi. Ma per il Vangelo muoversi significa rischiare, rischiare di sbagliare, perché io non ho la sicurezza. Chi ha la sicurezza, chissà, è il diavolo, ma lui deve star zitto perché pensa di sapere, ma non sa niente. Almeno secondo me solo in questo modo si può interpretare quella frase che abbiamo già ascoltato e che ritroveremo. Ritroveremo in un'altra frase che dice così: a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Una frase che sembra contraddittoria, perché se uno non ha, come fai a togliergli quello che ha se non ha? Ecco, questa è un'altra frase che dice la stessa cosa che ho tentato di dire adesso. Chi è che ha? Colui che cerca, colui che si mette in cammino, colui che tenta sempre di scoprire. Questo vale non solo per la religione, questo vale per la scienza, questo vale per la vita, questo vale per tutto. Chi invece pensa di sapere, perde anche quello che pensa di sapere, perché non vale niente.
Perché la verità è dentro di te, solo che è sbagliata.
Lei cita vecchi programmi della sua
epoca. Ebbene sì, ebbene sì. Sono una seguace di quello.
Ci torneremo, avremo modo di parlare della coscienza. In qualche modo la verità è dentro di noi. San Tommaso dice cerca la verità in interiore hominis, cioè nel profondo di te stesso. Noi non abbiamo altro spazio se non dentro di noi per cercare la verità, sempre con cuore fragile, disposto a fare un passo indietro, disposto a ripensarci e soprattutto sempre nel dialogo, nell'ascolto, nel confronto. Il guaio non è sapere qualche cosa. Il guaio è pretendere che quello che io so sia il sapere assoluto, è il non dialogare, non so se, il non essere aperto a... È il fondamento, adesso lo sappiamo, lo ripeto, è il fondamento della scienza. Cioè lo scienziato fa le sue ipotesi, su quelle ipotesi noi ci muoviamo, ma è sempre pronto, se è un vero scienziato, a dire mi sono sbagliato, torniamo indietro. Facciamo un'altra strada. Questo che vale per la scienza, siccome nella religione c'è la pretesa che questa è la volontà di Dio, questo è il dramma. Questo è che il Vangelo cerca di dirci. Guardate che se pensi di sapere che cosa Dio vuole, chi sia Dio, tu non lo sai. Pensi di saperlo, sta zitto. Ve lo ripeto. perché mi posso vendicare un po' della mia vita. Se Paolo VI non avesse creduto che la pillola era qualche cosa di contrario alla volontà di Dio, se avesse ascoltato gli altri, aveva convocato una commissione di 90 persone scelte da lui. Queste 90 persone al 70% gli avevano detto che bisognava dire che era lecita. Lui ha scelto la minoranza. Perché? Perché aveva paura. Perché credeva di sapere lui dov'è la verità. Ecco, questo è quello che sciupa la vita, ha sciupato la vita a me, sciupa la vita degli uomini, ha sciupato la vita a me, non perché avessi qualcuno a cui far prendere la pillola, ma perché ho dovuto passare ore in confessionale a combattere con queste sciocchezzuole. Non mi fate di parolacce.
Che ogni tanto ci vuole.
Sì, ogni tanto ci vuole. L'ultima cosa è una cosa assolutamente inquietante. Abbiamo ancora 5 minuti, quindi speriamo di finire. Entrò in una casa, vi rimetto il testo così potete vederlo. Siamo alla frase 20. Entrò in una casa e di nuovo si radunò tanta folla che non potevano neppure mangiare. C'è sempre questa folla. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé, è uscito matto. Bisogna andare a cercarlo. Ora vi faccio notare una cosa che è inquietante. Rileggo la frase e vedete che la continuazione logica è qualche riga più avanti. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, dicevano infatti, è fuori di sé. Alla frase 31, giunsero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori mandarono a chiamarlo. Quindi sembrerebbe questo un discorso filato. Che c'entra tutto quello che Marco ha messo in mezzo? Ha preso un testo che lui aveva, che non si sa che cosa potesse significare, e ce l'ha messo qui. Che testo è? È un testo in cui gli scribi dicono che Gesù è posseduto da Belzebù. E chi dice che è posseduto da Belzebù, che è uguale a dire chi dice che è matto, commette un peccato gravissimo, addirittura il peccato contro lo spirito, che non può essere perdonato, è reo di colpa eterna. Dicevano infatti, è posseduto da uno spirito impuro. In questa frase, in queste frasi che Marco ha messo qui, lo ripeto, tra allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, diceva infatti è fuori di sé, che significa è posseduto da Belzebù, poi giunsero sua madre e i suoi fratelli, stando fuori, mandarono a chiamarlo per riportarlo a casa, come ci abbiamo sentito. Allora Gesù disse, gli dissero, ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano, ma egli rispose, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E adesso ascoltate. Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse, girando lo sguardo su quelli, ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Che cosa succede qui? Qualche cosa che noi riteniamo essere falso. Cioè succede che Maria e i suoi figli, qui poi se volete, ma spero di no che non abbiate bisogno di soffermarmi, cugini, figli di primo letto di Giuseppe, tutte frescacce, sono i suoi fratelli di Gesù, sono i fratelli di Gesù, i figli di Maria e di Giuseppe, secondo me almeno, poi voi pensate come vi pare. Questi vengono considerati delle persone che stanno fuori, che non hanno creduto in lui, che lo hanno addirittura preso per pazzo e quindi stanno fuori. Sono accusati di un peccato gravissimo, del peccato contro lo spirito, addirittura. Che c'è dietro questo? C'è dietro qualche cosa di terribile, qualche cosa che forse noi dovremmo epurare dal Vangelo. Io vi dicevo all'inizio, leggere il Vangelo è un'avventura. Si tratta di cercare di capire, di interpretare, si tratta anche di giudicare e dire questo non è vero. Che cosa non è vero? Quello che c'è in queste righe che abbiamo letto. L'accusa che i primi cristiani fanno al popolo di Israele, agli abitanti di Nazareth e alla famiglia di Gesù in sequenza, di aver rifiutato Gesù, addirittura di averlo ucciso. E di averlo ucciso, loro sono colpevoli di questo. Perché? Perché loro sono quelli che più avrebbero dovuto conoscerlo. Il popolo di Israele aveva l'antica scrittura, i profeti, lo Spirito aveva parlato. E quindi loro dentro di sé dovevano avere la luce per incontrare Gesù. Lo Spirito è qualcosa che sta dentro, è la luce che io ho dentro. Non c'è tempo, ma un'altra volta parleremo. E qui starebbe bene un discorso sulla coscienza. Lo Spirito è la luce che ho dentro di me. Quindi il popolo di Israele aveva questo Spirito e ha rifiutato. Chi più aveva questo Spirito e questa luce dentro di sé? Gli abitanti di Nazareth, ci hanno vissuto per 30 anni. Chi più degli abitanti? I suoi familiari, la madre e i fratelli. Quindi questa è gente che è andata contro la luce. Hanno volutamente rifiutato Gesù. Se uno non lo conosce è giustificato, ma chi lo ha conosciuto non è giustificato. È reo di un peccato imperdonabile, almeno finché non si convertano. Perché vi dicevo che queste frasi sono terribili? Perché, come sapete, queste frasi hanno pesato sulla storia degli ebrei fino ai drammi del secolo scorso. Se incontrate qualche ebreo e vi dice che alcune radici dell'antisemitismo sono nel Vangelo, dite, ha ragione, è vero. Questa è una di quelle pagine, ne incontreremo altre ancora peggiori. Cioè l'accusa fatta al popolo di Israele di aver rifiutato il Signore, quindi di aver peccato contro lo Spirito, contro una luce che avevano dentro, che non potevano non avere, perché lo avevano conosciuto da vicino, perché avevano l'antica scrittura. Tutto questo è falso, perché tutti i primi cristiani sono ebrei, perché tra i primi cristiani quelli che hanno ruolo più importante sono Maria e i fratelli. Il secondo genito, cioè Giacomo, è l'indiscusso capo della prima comunità cristiana. Se voi leggete gli Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, voi saprete che a Gerusalemme c'è un capo della prima chiesa, che non è Pietro, è Giacomo, e lo sarà fino alla fine, fino alla morte di Paolo. E fra l'altro uno dei motivi per cui Marco è così severo è che lui accusa Giacomo, il fratello del Signore, di aver fatto uccidere Paolo. Quindi sono proprio colpevoli, non possono avere giustificazioni. E vedete il cammino che fa Maria nella vita cristiana. dall'essere scomunicata, dal rimanere fuori la porta, dall'essere rea di un peccato imperdonabile, alla mariolatria, a Maria che passa avanti a Gesù, al Padre Eterno, a tutti, la Maria della nostra infanzia, la Maria dei santuari, la Maria dei pellegrinaggi. In mezzo c'è tutta una strada che comincia già nel Vangelo, perché mentre nel Vangelo di Marco di Maria non si parla, come avete ascoltato, se non male, il Vangelo di Luca, conoscete tutti il racconto dell'Annunciazione, il Vangelo di Giovanni, ancora di più, conoscete l'episodio delle nozze di Cana, eccetera, eccetera. Bene, io avrei finito, anche perché questa volta ho sforato, Senti che suona qui la mia pillola. Allora, se c'è qualcuno che ha qualche cosa da dire e non avete fretta, chi vuole andarsene se ne vada tranquillamente, se qualcuno vuole dire qualche cosa, dica. Se qualcuno si è scandalizzato, porti pazienza.
Checco, hai accennato al concetto di folla.
Sì.
È uno dei concetti base del Vangelo di Marco. Puoi specificare meglio questo concetto? Cioè la folla è qualche cosa da cui ti devi allontanare perché in qualche modo comprime i tuoi comportamenti etici, li distorce, eccetera, oppure la folla ti impedisce in un certo qual modo di essere te stesso?
Anche, ma la folla è soprattutto quello che impedisce di accostare Gesù. Quindi, che cosa può impedire di accostare Gesù? La folla che segue pedissequamente una tradizione e non è aperta al futuro. La folla che è la mentalità comune, la folla che pensa... Questa folla l'abbiamo tutti un po' incontrata nella vita. Per dire una cosa, l'esempio che ho fatto altre volte, perché a volte con gli esempi estremi forse si capisce. Pensate a un ragazzo che nasce in una famiglia mafiosa. Lui fin dall'infanzia avrà intorno a sé una mentalità, un modo di pensare, un modo di vivere che gli impedisce, non gli impedisce purtroppo, siccome abbiamo travisato il cristianesimo, di andare in chiesa e fare la comunione, far battezzare i figli, gli impedisce di essere un uomo che a volte condiziona la nostra vita con la mentalità del dire quello che conta nel mondo è soltanto i soldi, far carriera, far quello che conta è la folla che vocia, che non pensa, quella, la folla che ti condiziona, la folla che rumoreggia, la folla dello stadio, eccetera. La folla, allargatela in quello che volete e ciascuno ritrovi nella propria esperienza che cos'è folla, cioè che cosa in qualche modo ha ostacolato il tuo avvicinarti, non dico a Gesù, ma ai valori autentici della vita. Tutto questo è folla, tutto quello che ti impedisce, che ti stringe, quindi gli amici che ti dicono ma chi te fa fama, eccetera. Fin dalla nostra infanzia credo che tutti abbiamo un po' conosciuto la folla. Fare un altro esempio banale sul posto di lavoro, la gente che dice ma perché t'abbi tanto, ma chi te lo fa, tira a campà, fai il meno possibile, eccetera eccetera. Ecco, tutto questo è folla, e metteteci tutto quello che volete, cioè ciascuno metta la propria esperienza. Ve lo ripeto, la grandezza e la forza del Vangelo è l'uso del simbolo. Dentro la folla ciascuno può metterci quella che è la sua esperienza, perché la folla per me è molto diversa dalla folla del ragazzo che è cresciuto in una famiglia mafiosa. La folla per me è diversa da un ragazzo che cresce nell'ambiente dell'ISIS. La folla per me è diversa dalla folla di una, non si possono chiamare sette, da un gruppo fanatico di cristiani, ce ne sono parecchi anche in Italia. Anche quella è folla che ti impedisce di pensare con la propria testa, ti impedisce di essere te stesso. Tutto quello che ti impedisce di cercare la verità, ti impedisce di essere te stesso, tutto quello che ti condiziona, che ti stringe, tutto questo è folla. Ciascuno può ritrovare folla nella propria esperienza, come ciascuno può ritrovare il sabato nella propria esperienza. Che cosa è stato un sabato per me? Io ho fatto prima discorsi grossi, ma si possono fare discorsi piccoli. L'ultima parola, e poi se qualcuno deve andare, vada. Scontate dall'altra volta 10 minuti di meno, stavolta 10 minuti di più. Va bene. Per me il sabato è la pigrizia. È stato un peccato che quando ero giovane mi confessavo e ho confessato più spesso. Allora, c'è una persona, un amico, al quale farebbe piacere che io andassi a trovarlo, che io passassi un po' di tempo con lui, magari perché passa un momento di malinconia. Ma io sto qui tanto bene a casa mia, c'è un libro da leggere, c'ho qui un bel film da vedere, c'ho qui, ma chi me lo fa fare? Ma che me ne sto qui. Mia sorella, per farvi un altro esempio, abita a Roma, è contenta se vado a trovarlo, l'altro ci guadagno perché mangerei pure una buona trippa, ma dico, ma chi me lo fa fare? Sto tanto bene qui. Ecco, preferisco il sabato, cioè il mio comodo, al piacere di un altro, al servizio di un altro, a fare un bene verso un'altra persona. Ecco, ripeto, la forza del simbolo è proprio questa. Ciascuno può dire che cos'è per me il sabato. Io non sono un gerarca fascista che deve ubbidire al Führer. Io sono un uomo che, per fortuna, non ha nessuna di queste situazioni drammatiche. Però io ho mia sorella che, se io non la vado a trovare, gli dispiace. Non so se mi sono spiegato. Sì, mi sono spiegato, va bene.
Sì, sì. Grazie.
Gente, alla prossima volta. Scusate se sono stato troppo lungo, vociate quando sono troppo lungo, come la
trovo. No, bene, bene, benissimo.
Vociato perché ero
troppo corto. Ricorda la registrazione.
Ciao, Checco.
Le registrazioni, me le manda così e mettiamo sul sito.
Le mando, sì.
Ciao.
Arrivederci a tutti, chiudiamo la registrazione.
Ciao,
chiudiamo la riunione.
Okay.
Termina. Ecco qua.
Ma ci vuoi chiudere?